Partiamo subito con il primo match di questa sera alle ore 21 su DAZN, alle ore 20:45, Lecce-Udinese. Per il Lecce Pierpaolo Verri, per l'Udinese Davide Marchiol.
Il Lecce vuole prolungare la sua striscia di 3 risultati utili di fila e contro l'Udinese andrà a caccia di una vittoria che al Viale del Mare manca dallo scorso 15 dicembre. Nel corso della settimana mister Marco Giampaolo ha potuto lavorare con il gruppo squadra al completo, ad eccezione del solo Mark Vinsky, per il quale la stagione è terminata anzitempo. Le tante alternative a disposizione tuttavia non dovrebbero ugualmente comportare grosse novità di formazione. Giampaolo infatti dovrebbe optare per la conferma in toto dell'11 titolare che è sceso in campo la settimana scorsa in trasferta contro il Monza. Nel 4-3-3 la porta sarà difesa da Falcone, mentre in difesa ci saranno Gilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. In mezzo al campo conferma per Koulibaly, Pierre e Eriksson, con quest'ultimo che può agire anche in posizione più avanzata facendo diventare lo schieramento un più offensivo 4-2-3-1. In avanti il tridente sarà composto da Pierotti sul lato destro e Morente sulla sinistra, con Krstović nella posizione dei centravanti.
L'Udinese, dopo la vittoria per 3-0 contro l'Empoli, si prepara a tornare in trasferta e lo farà facendo visita al Lecce di Marco Giampaolo al Via del Mare. Nessuna particolare novità per mister Costa Runic per quanto riguarda gli indisponibili, sempre fuori Okoye e Touré, mentre torna a disposizione Keenan Davis, che ha finalmente smaltito tutti gli acciacchi e può tornare ad allenarsi in gruppo, partirà dalla panchina. Per quanto riguarda la probabile formazione, sono attese scelte molto simili rispetto alla gara vittoriosa contro i toscani, quindi un 4-4-2 con Sava in porta, da sinistra verso destra Camara, Biol e Solé difenderanno il proprio portiere, con a destra il dubbio legato a Christensen e De Zibue, si giocano entrambi la maglia di titolare, per ora favorito l'ex Colonia sul danese. In mezzo al campo favoriti Attà, Lovric, Karstrom e De Kellenkamp, con l'arma Pagero che può insidiare Lovric, coppia d'attacco che sarà formata da Toven e Lucca. Studio.
Lecce Udinese, come finisce, Stefano Impolomeni?
Un punto per uno, dunque Lecce Udinese segno X.
Parma Bologna è un derby di sabato alle ore 15. Andiamo a sentire per il Parma Tommaso Rocca, per il Bologna Leonardo Bosello.
C'è grande attesa e tanta curiosità in casa Parma per la sfida di sabato contro il Bologna. In settimana è arrivato l'esonero di mister Pecchia e la società ha scelto di affidare la panchina a Kivu, alla prima esperienza con una prima squadra. Tante ancora quindi le incognite, ma la grande certezza è che servirà una risposta forte e di orgoglio dopo le 4 sconfitte consecutive che hanno portato i crociati al terz'ultimo posto in classifica. Diversi dubbi sia per quanto riguarda il modulo che gli interpreti. Tra i pali ci sarà ovviamente Suzuki, mentre la linea difensiva dovrebbe essere comunque a 4, con Vogliacco in coppia con Balog, Capitan del Prato sulla destra e Valeri a sinistra. Novità invece in mezzo al campo, dove Kivu rinuncia al trequartista per schierare un centrocampo a 3, quindi in mediana Keita o Estevez con Bernabé e Som come mezzali. In attacco invece largo sulla destra dovrebbe toccare Dennis Mann, mentre a sinistra Cancellieri si gioca al posto con Camara. Unica punta ancora una volta Bonny.
Il Bologna domani alle 15 al Tardini farà visita al Parma del neotecnico Christian Kivu nel derby emiliano della 26esima giornata di Serie A. Per i rossoblù indisponibili Odgaard, Pedrola e Holm, che a metà settimana ha riportato una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra e ne avrà almeno per 3 settimane. Rientra tra i convocati Lewis Ferguson, che era fermo dal 29 gennaio scorso. A disposizione anche Riccardo Orsolini, che sta bene e potrà partire dal primo minuto o potrà essere un'arma a gara in corso, così ha detto Italiano nella conferenza stampa prepartita. Probabile 4-2-3-1 per i rossoblù, che saranno seguiti da circa 3.500 tifosi dal capoluogo emiliano. In porta ci sarà Lukasz Skorupski, difesa a 4, con il ballottaggio nel ruolo di terzino destro tra Calabria e De Silvestri. Gli altri tre molto probabilmente saranno Beuke, Malukumi e Likoyannis. In mediana Moro e Freuler. Sulla tre quarti invece Ndoye, Pobega e Benji Dominguez porteranno la prima punta Santi Castro. Studio.
La prima di Kivu in panchina, come finisce Parma-Bologna, Stefano?
Anche qui al Tardini un altro pareggio, Parma-Bologna, segno X.
Alle 15, sempre sabato, Venezia-Lazio, per il Venezia Davide Marchiol, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
Il Il Venezia arriva alla sfida interna contro la Lazio sapendo di avere soltanto un risultato utile a disposizione, quello della vittoria, se vuole continuare a sperare nel sogno di rimanere in Serie A nonostante la classifica pianga a livello di punti. Davanti a Radu nel 3-5-2 di Di Francesco si giocano una maglia scintillante e Altare per completare il reparto a tre formato poi da Izzes, il nuovo capitano dopo la partenza di Poyampalo, e Candé. Recuperato Duncan per la mediana, partirà dalla panchina, con Nicolussi Caviglia e Kike Perez potrebbe rivedersi l'americano Busio, che era rimasto inizialmente in panchina contro il Genoa. Sugli esterni poi dovrebbero essere confermati Zampano e Zerbin, che sono oggi gli uomini che danno più garanzie in quel ruolo. Davanti poi, che dove il Venezia ritrova i maggiori problemi per la sterilità offensiva, vicino ad Oristanio dovrebbe rivedersi Daniel Fila. Non è da escludere però che possano salire le quotazioni di Yeboah per non dare punti di riferimento alla squadra di Baroni e optare dunque per la soluzione del doppio numero 10. L'unico indisponibile, a parte i lungodegenti Stankovic e Svoboda, è Ricci Sagrado, che non ha ancora recuperato dal suo infortunio. Fuori dal progetto Cernigoi, che ancora una volta non sarà quindi convocato.
Deve fare i conti con l'infortunio di Castellanos la Lazio di Marco Baroni, che dovrà fare meno del centravanti titolare fino alla sosta per le nazionali di metà marzo, come è successo contro il Napoli, dove il KO dell'argentino al centro dell'attacco nella trasferta di Venezia. Ci sarà Tijani Noslin, l'olandese guiderà l'attacco al penso anche per non togliere Dia dalla posizione di trequartista, dove ha fatto bene, alle spalle del Tati. Il grande dubbio della vigilia riguarda la porta, con Mandas che spinge per fare l'esordio stagionale in Serie A dopo qualche errore di Provedel nelle ultime settimane. L'ex Spezia rimane avanti nel ballottaggio, ma il greco spera di avere un'occasione prima di tornare a giocare in Coppa Italia martedì contro l'Inter. Nessun turnover per la sfida di San Siro, ma Rusic e Romagnoli giocano dal primo minuto, completando la linea difensiva con Mario Hila al centro e Tavares sulla sinistra. Dele Basciro prende il posto dello squalificato Guendouzi, mentre sulla tre quarti, alle spalle di Noslin, ci saranno Isaksen, Dia e Zaccagni. A voi studio.
Venezia-Lazio come finisce, Stefano?
Con la vittoria della Lazio, Venezia-Lazio segno 2.
Andiamo alle 18, Torino-Milan. Per il Torino Emanuele Pastorella, per il Milan Antonello Gioia.
C'è grande attesa per la sfida tra il Torino e il Milan, tanto che lo Stadio Olimpico Grande Torino si preannuncia tutto esaurito. Il tecnico Paolo Vanoli si presenta all'appuntamento con diverse defezioni in difesa, perché mancherà Masina per squalifica e con ogni probabilità Borna Sosa a causa di una brutta febbre che lo ha tenuto ai box praticamente per tutta la settimana. Così a sinistra dovrebbe esordire dal primo minuto Cristiano Biraghi, dopo il clamoroso autogol che ha condannato la squadra alla sconfitta a Bologna. In mezzo ancora la coppia formata da Coco e Maripan, mentre a destra è aperto il ballottaggio tra Valukiewicz e Pedersen. A centrocampo rientra capitan Ricci dalla squalifica e con ogni probabilità farà coppia con uno degli ultimi arrivati, Casadei. Sulla tre quarti Elmas scalpita, ma al momento parte indietro nel ballottaggio con Caramò insieme a Vlasic e Lazzaro. In attacco è in dubbio la presenza di Adams, lo scozzese vuole provare a stringere i denti nel caso in cui desse forfè si candida Sanabria.
Dopo l'eliminazione in Champions League, il Milan non può fare altro, anzi deve concentrarsi sul campionato per raggiungere il quarto posto in classifica, a cominciare già da domani, perché con domani iniziano tre partite fondamentali per i rossoneri: Torino, giovedì il recupero col Bologna e poi lo scontro diretto in casa contro la Lazio. Quindi, insomma, niente punizioni, niente stravolgimenti, giocherà la formazione migliore con i giocatori in questo momento più in forma. Maignan in porta, in difesa non c'è Walker, non convocato per un fastidio alla coscia, quindi giocherà Alex Jimenez da terzino destro, con Ciao e Pavlovic e Teo Hernandez. Nessuna punizione per lui, Teo confermato anche per mancanza di alternative. A centrocampo Fofana e Reinders, davanti Leao, João Félix e Musa, dietro Santi, Jimenez, Musa preferito a Pulisic, non tanto per un fatto tattico ma perché Pulisic non è al meglio della condizione. Studio.
Stefano Palomani, Torino-Milan.
Partita scorbutica per il Milan, alla fine un pareggio, Torino-Milan segno X.
È un sabato lunghissimo, 20:45, da Zone Sky trasmetteranno Inter-Genoa, per l'Inter Ivan Cardia, per il Genoa Franco Avanzini.
La principale novità nella formazione dell'Inter di Simone Inzaghi sarà l'esordio da titolare in campionato per Josep Martinez al posto di Jan Sommer, che ne avrà per un mesetto. Non sono al meglio Carlos Augusto e soprattutto Marcus Thuram, entrambi dovrebbero andare al massimo in panchina. In attacco il favorito per affiancare Lautaro Martinez è a sorpresa Joaquin Correa, davanti anche a Medhi Taremi. In difesa si va verso una conferma di Acerbi al centro, con De Vrij che dovrebbe essere titolare invece in Coppa Italia con la Lazio, ai suoi fianchi Pavard e Bastoni diffidato, così come Barella e Mkhitaryan, che però dovrebbero essere anche loro regolarmente titolari, mentre ci dovrebbe essere un turno di riposo per Çalhanoğlu, sostituito da Cristian Aslani in cabina di regia, Dumfries a destra, Di Marco a sinistra, per completare l'11 di partenza dell'Inter.
Con la mente libera da problemi di classifica, il Genoa affronterà l'Inter domani sera a San Siro. I 30 punti toccati nell'ultimo turno mettono al riparo da brutte sorprese Pinamonti e soci. Il punto è: come affrontare i nerazzurri? Chiusi in difesa oppure battaglieri cercando anche di offendere? Probabilmente si arriverà ad una via di mezzo, con la squadra pronta a chiudersi ma altrettanto pronta a scattare in avanti. Se la difesa è quella collaudata con De Winter, Bani, Vasquez e Martin davanti alle ali, da centrocampo in su mi servirà a varie carte da giocarsi. In mezzo Frendo e Masini hanno il posto assicurato, mentre davanti certi sono probabilmente Pinamonti e Miretti. Restano da assegnare due maglie. Se si vuole sfruttare tecnica e velocità, la scelta potrebbe ricadere su Zanoli e Messias. Alternative: affiancare Ekuban a Pinamonti con l'esclusione di Zanoli e l'arretramento di Messias. Operazione questa però più probabilmente a gara in scorso. Questa è la probabile formazione: le ali De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Zanoli o Onana, Messias, Pinamonti e Miretti. Studio.
E allora Stefano Palomeni, si chiude il sabato con Inter Genoa che finisce
con la vittoria dell'Inter. Inter Genoa segno 1.
E andiamo al lunch match di domenica alle 12.30. Andiamo sul lago perché il calendario ci propone Como Napoli. Per il Como Mario Molteni, per il Napoli Fabio Tarantino.
È grande l'attesa in riva all'Ario per il match di domenica alle ore 12.30 che vedrà i ragazzi di Mister Fabregas sfidare la capolista Napoli. I lariani arrivano dalla bella e convincente vittoria in trasferta a Firenze e vorranno, oltre che ben figurare contro la corazzata di Mister Antonio Conte, continuare a conquistare punti fondamentali nella lotta alla salvezza. L'allenatore Comasco nell'ultima gara ha modificato il modulo di centrocampo inserendo un terzo elemento rispetto a quanto di solito proponeva in passato. Sarà ancora questo lo schema che adotterà contro i campani? Noi riteniamo di sì. Rientra Fadera, ha finito di scontare il doppio turno di squalifica. Kempf ha giocato uno spezzone di partita a Firenze e quindi probabilmente sarà disponibile al 100%. Allora ipotizziamo la formazione con un modulo 4-3-3. In porta Butez, la linea difensiva composta da Smolcic, che se anche è arrivato da poco ha dimostrato di essersi inserito bene nel gruppo, così come Vaillé. Centrali, Dossena e Goldanic. A centrocampo, come dicevamo, tre elementi: Da Cugna, Cacré e Perrone. In avanti Nico Paz, Strefezza e Diao.
Due recuperi e un altro infortunio per Antonio Conte alla vigilia della gara contro il Como in programma domenica alle 12.30 allo stadio Sinigaglia, perché stanno per tornare Spinazzola e Olivera sulla corsia mancina, ma proprio lì a sinistra si è fermato Mazzocchi, infortunio per lui, stop di qualche settimana in attesa della definizione dei tempi di recupero. Sicuramente non ci sarà Mazzocchi domenica contro la squadra di Fabregas. Antonio Conte, senza l'altro infortunato in attacco Neres, vuole continuare sulla scia del 3-5-2 con Raspadori accanto a Lukaku, e poi ci sarà qualche novità soprattutto sulle corsie laterali. La formazione, come detto, Meretti in porta, occhio in difesa perché Di Lorenzo potrebbe scalare nei tre dietro, con Rachmani centrale, Buongiorno a sinistra, panchina per Juan Jesus, e poi a destra il ritorno possibile dal primo minuto di Matteo Politano, dall'altra parte Spinazzola che ha recuperato e che potrebbe partire proprio da titolare. Al centrocampo chiaramente Lobot che ha con McTominay e Anghissà, e in attacco come detto la coppia Raspadori, Lukaku. Antonio Conte interverrà in conferenza stampa domani pomeriggio da Castelvolturno. Studio.
E allora, trasferta insidiosa, come finisce Como
Napoli? Partita, Marco, difficile per Conte, però ce la potrebbe fare il Napoli. Como Napoli segno 2.
Verona Fiorentina alle ore 15 domenica. E allora per il Verona Francesco Galbagni, per la Fiorentina Dimitri Conti.
Nella Saroni Palozzanetti torna al Bentegodi, dove domenica alle 3 arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino. L'ex tecnico di Empoli e Venezia dovrebbe confermare il 3-4-2-1 delle ultime uscite, con Montipò tra i pali, Daniliuk, Coppola e il rientrante Ghilardi a comporre la linea a 3 di difesa. E in mezzo al campo dovrebbero agire Ondrej Duda e Niasse, con Ciacciua largo a destra e Darko Lazovic largo a sinistra. Quanto invece riguarda il reparto offensivo, sarà Thomas Suslov ad agire sulla tre quarti alle spalle del tandem offensivo, che dovrebbe essere composto da Amin Sar e Daniel Moschera. È atteso il ritorno di Kasper Tengstedt almeno dalla panchina, mentre restano in box i lungodegenti Frese, Arruy e Suat Serdar.
Palladino riparte da Verona con la voglia di far tornare al successo la sua Fiorentina, ma dovrà fare i conti con qualche assenza, alcune anche importanti. Nel 4-2-3-1 che ha in mente il tecnico viola c'è De Gea tra i pali, c'è Dodò sulla fascia di destra, c'è Comuzzo che potrebbe rientrare al posto di Pongracic, c'è affiancare Ranieri, con la linea difensiva che sarà completata da Parisi al posto dello squalificato Gosens. A centrocampo dovrebbe essere arretrato Fagioli, che la scorsa agito da trequartista, stavolta un posto in mediana da play per l'ex Juventus. Ballottaggio aperto tra Cataldi e Mandragora per affiancarlo sulla tre quarti, scelte quasi obbligate per il tecnico della Fiorentina, visto che Colpani e Gudmundsson si sono infortunati nei giorni scorsi. Sulla destra dovrebbe toccare a Zaniolo dopo l'esordio da centravanti, Foloruncio ricollocato a sinistra, con Beltran alle spalle di Moise Kean che rientra ed è un recupero molto importante per la Fiorentina. Studio
Verona Fiorentina, Stefano Palomani.
È parte favorita alla Fiorentina, Fiorentina che vincerà Verona. Verona Fiorentina segno 2.
Empoli Atalanta, con l'Atalanta che deve dimenticare l'eliminazione in Champions. Per l'Empoli Simone Galli, per l'Atalanta Patrick Iannarelli.
Continua l'emergenza difensiva per l'Empoli e per D'Aversa, che quindi dovrà rinunciare ancora una volta a Ismaili e Viti, che non si sono allenati durante questa settimana. In difesa quindi potrebbe essere confermato il trio visto contro l'Udinese, composto da De Sciglio, Goglicizze e Pezzella. In porta Silvestri in questo momento sembra in vantaggio su Vasquez. A centrocampo in mediana mancherà ancora una volta Ajorin, quindi si profila un centrocampo a tre con Malé, Henderson e Grassi a regista, mentre sulle fasce agiranno Jasi a destra e Cacace a sinistra. In avanti invece potrebbe esserci un rimescolamento delle carte, con Esposito che dovrebbe tornare dal primo minuto, con Kwame che quindi dovrebbe andare verso la panchina, ma attenzione perché il giocatore ivoriano potrebbe essere in ballottaggio con Colombo per il ruolo di centravanti.
Tante polemiche, strascichi e soprattutto una cocente eliminazione dal Champions League per mano del Club Brugge. L'Atalanta tornerà ad Empoli con la voglia di riscattarsi. Il presidente Percassi ha cercato di smorzare i toni tra Gasperini e Lookman. Hanno messo da parte tutte le varie diatribe per cercare di andare avanti per il bene dell'Atalanta. 13 partite a partire appunto da quella del Castellani. Sarà necessario ritrovare fiducia. Retegui decatelare in attacco, con Pasic sulla tre quarti, probabilmente lo stesso Lookman partirà dalla panchina. Poi ci sarà centrocampo di Ron Ederson con Bellanova e Zappacosta sui corsi esterni, assenti Ian, suo posto Jim City con Kolasinac e Posch davanti a Carnesecchi. Ancora qualche problema fisico per Maldini, che dovrebbe tornare in vista della prossima partita. A voi studio.
Empoli-Atalanta.
Nonostante le difficoltà dell'eliminazione Champions League, l'Atalanta passerà ad Empoli. Empoli-Atalanta segno 2.
Anche la Juventus deve dimenticare l'eliminazione in Champions. Domenica alle 20.45 affronta il Cagliari. Fuori casa per il Cagliari Giancarlo Cornacchia, per la Juventus Camillo De Michelis.
Duello molto interessante quello dell'Unipol Domus di domenica alle ore 20:45. Una Juventus ferita, uscita in modo malconcio dalla Champions League, tenterà di rialzarsi a Cagliari, di pensare solo e esclusivamente al campionato, ma rossoblù che cercheranno il colpaccio. Davide Nicola è conscio che la stanchezza potrebbe condizionare non poco la squadra bianconera, per cui si torna al 4-2-3-1 dopo aver visto un 4-5-1 a Bergamo, quindi spazio a Caprile in porta, Zappa a destra, Augello a sinistra, Mina e Luperto al centro. Makumbu è a dopo, la coppia di mediani, tre centrocampisti avanzati, Zortea da una parte, Felici dall'altra, e al centro c'è il ballottaggio tra Viola e Gaetano alle spalle di Piccoli.
La Juventus domenica 23 febbraio tornerà in campo dopo la cocente delusione in Champions League per sfidare il Cagliari. Thiago Motta, anche per il match contro i rossoblù, dovrà fare i conti con l'ennesima emergenza in difesa. Infatti, oltre a Bremer e Cabal, mancheranno anche Kalulu e Veiga. Inoltre, anche Cambiaso non è al meglio e difficilmente partirà dal primo minuto. Per questo motivo, nella linea 4, davanti a Di Gregorio, giocheranno da destra verso sinistra Weah, Gatti, Kelly e Savona. A centrocampo ci sarà il ritorno di Kefren Turam, che è rimasto in panchina per gran parte della gara contro il PSV Eindhoven. Al suo fianco dovrebbe agire Manuel Locatelli, mentre Tony Kommeiners va verso la panchina dopo l'ennesima prova opaca di questa stagione. Sulla tre quarti si va verso un turno di riposo per Nico Gonzalez e dal primo minuto si rivedrà Kenan Yildiz. A completare la linea 3 ci saranno Weston McKennie e Francisco Consensao. In attacco è aperto il ballottaggio tra Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic, anche perché il francese è apparso un po' stanco in Champions League. Studio
Cagliari-Juventus,
sfida interessante e non del tutto scontata. Il Cagliari in casa di solito si fa rispettare, dunque pareggio a Cagliari. Cagliari-Juventus, segno X.
E andiamo all'ultima partita di questa giornata, lunedì alle 20:45 da Zone Sky trasmetteranno Roma-Monza. E allora per il Roma Gabriele Chiocchio, per il Monza Federico Ferrario.
Dopo aver eliminato il Porto e ritrovato l'Athletic Club in Europa League, la Roma torna sul campionato in cui è in grande serie positiva, con 21 punti raccolti nelle ultime 9 gare e 2 partite interne consecutive alle porte. Per la prima, quella contro il Monza di lunedì, ci sarà qualche cambiamento rispetto all'11 che ha vinto in Europa. In porta andrà Svilar e ci aspettiamo il ritorno di Hummels insieme a Mancini e Ndicka. Sull'esterno destro rientrerà Saelemaekers dopo la squalifica in Coppa, con Salah e Din che potrebbe far riposare anche Ligno come a Parma. Possibile turno di riposo anche per uno tra Koné e Paredes, con Gurna Duat confermato titolare rispetto al Tardini. Davanti sono da verificare le condizioni di Dovbyk e Shomurodov potrebbe quindi prendersi il posto da titolare, insieme a Mattias Soulé, in un buon momento dopo il gol di domenica scorsa, e Lorenzo Pellegrini.
Il Monza ancora alla ricerca di una sterzata in questa stagione estremamente deludente, alla ricerca di qualche punto in quelle di Roma contro la Roma di Claudio Ranieri. Siamo certi che ci sarà il 3-4-2-1 in campo con Turati fra i pali, in difesa D'Ambrosio, Palacios e Carboni. La linea 4 di centrocampo sarà composta partendo da destra da Pedro Pereira, Urbanski, Bianco e Kyriakopoulos. L'attacco a 3 sarà composto da Caprari e Dani Mota in supporto di Ganvula, mister ovviamente Alessandro Nesta. Per lui sarà una sorta di derby andando ad affrontare la Roma. Unico squalificato Armando Izzo, mentre la lista degli indisponibili è molto molto ampia. Studio.
Bene, andiamo anche all'ultima partita.
Ultima partita, Roma-Monza. Effetto di Bala, Marco, i tanti risultati utili consecutivi in campionato, ma soprattutto una forma, diciamo, accettabile, una condizione atletica generale della Roma buona. Dunque Roma-Monza, segno 1.
E termina qua il giro dei campi della 26ª giornata di campionato.